Benvenute e benvenuti a tutti all'evento di Finanza Insieme nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria. Oggi parliamo, lo vedete il titolo e l'abbiamo comunicato anche negli inviti all'evento, più anni più vita, la finanza della longevità. Finanza Insieme è la piattaforma di consapevolezza finanziaria di Intesa San Paolo, la trovate su www.finanzainsieme.com e anche da vostro smartphone. Potete navigare tra i percorsi tematici che abbiamo costruito insieme ai tanti esperti che hanno contribuito, e due sono qua con noi oggi, e fra poco ve li presento, che hanno contribuito allo sviluppo dei contenuti. Oggi ci focalizziamo su un elemento importante anche nuovo. Ma prima di entrare nel merito dei contenuti, vi presento chi oggi accompagnerò in questa conversazione insieme sul tema della finanza e della longevità. Con me c'è Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo. E Gregorio, partirei proprio da qui, se ci dici in 30 secondi, so che fai tante cose, però in 30 secondi cosa fa un Chief Economist?
Volentieri, buongiorno a tutti. Innanzitutto, come capo economista della banca, coordino un team di persone che fa previsioni sui tassi, sull'andamento dei mercati finanziari, sulla crescita dell'economia globale, americana, europea, italiana, sui distretti industriali, sui settori, quindi siamo un po' un punto di riferimento per quanto riguarda la banca nell'ambito delle analisi economiche e delle previsioni, e seguiamo anche il mercato azionario, i singoli titoli, i corporate bond e così via.
Grazie Gregorio. Sì, sulla piattaforma trovate diversi contenuti nella rubrica con i vari esperti, c'è Gregorio stesso e anche persone del team, no? Persone che lavorano nel tuo team e con te, che ci portano delle viste specifiche all'interno dei tanti temi che trattiamo relativi alla consapevolezza finanziaria. E con noi c'è anche Giulia Del Prete, benvenuta Giulia, grazie di essere qui. Direttore commerciale retail Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa San Paolo. Giulia, ci racconti anche tu il tuo mestiere.
Buongiorno a tutti innanzitutto. Il direttore commerciale segue appunto da un punto di vista commerciale quelle che sono le attività della rete. La rete non è altro che quella che comunemente è conosciuta come filiale, punti consulenza, e quindi sono a capo di filiali che seguono poi a loro volta un target di clientela, per questo retail, famiglie e piccole imprese, piccole aziende, con ovviamente quelli che sono i bisogni di questi specifici
segmenti di mercato. Quindi oggi abbiamo la vista, diciamo così, dello studio, della ricerca, anche in una certa proiezione verso il futuro di quello che vediamo e che sta per accadere, poi con Giulia la voce del territorio per capire un po', tutti ci facciamo delle domande, tutti entriamo in una conversazione diversa con i nostri consulenti finanziari di fiducia, e queste domande probabilmente sono già segnali di cose che stiamo cogliendo rispetto al tema di cui oggi parliamo, che è appunto la longevità. Longevity risk, il rischio di longevità, sembrerebbe controintuitivo, dice viviamo di più, almeno una buona notizia ce la teniamo, no? Eh sì, in effetti è una buona notizia, a patto però di guadagnarci e di costruirci nel tempo le risorse economiche che ci servono per vivere più a lungo, per fare in modo che non sia soltanto una vita più lunga, ma anche, come dire, una buona vita. E se lo guardiamo da questo punto di vista, i dati dell'Istituto Italiano di Statistica sono molto chiari. Da 75 al 2025 abbiamo guadagnato 11 anni in media di aspettativa di vita. Io sono nato nel 77, ne ho 48, diciamo che se tutto va bene dovrei riuscire a vivere un po' più a lungo, 11 anni in più della generazione che è venuta prima di me. E questa è una conquista sociale, una conquista civile, una conquista economica, è una conquista anche sanitaria, perché tante cose insieme hanno reso possibile questo fenomeno. Ma questo dato è solo uno dei dati che è indicativo della transizione demografica che stiamo vivendo. Perché qui mi piace citare anche Alessandro Rosina, che è un professore di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica, che è uscito, il cui ultimo studio è uscito anche poco fa in libreria, che parla proprio di scomparsa dei giovani. Un dato, e poi entriamo subito nella conversazione con i nostri esperti, un dato è questo, che è abbastanza impressionante, che se guardiamo i ragazzi, ragazze, bambini under 15, oggi sono meno della metà di chi è over 65, e le previsioni dicono che molto velocemente arriveremo a un rapporto di 1 a 3. Ora qua, proprio lavorando con Gregorio De Felice e con il suo team, abbiamo capito che la demografia è una delle spinte trasformative che determinano il modo in cui in un sistema economico viene generata la ricchezza e come questa ricchezza ad un certo punto, se tutto funziona bene, arriva anche in parte nelle nostre tasche e poi dobbiamo imparare a gestirla. E partirei proprio da qui, no, Gregorio, cioè abbiamo parlato di invecchiamento, di transizione demografica, di longevity risk, di scomparsa dei giovani, dice Alessandro Rosina. Cosa ha a che fare tutto questo col concetto di consapevolezza finanziaria, che è ciò che in Finanza Insieme ci occupiamo?
Allora, innanzitutto vorrei dire che parlare di demografia vuol dire parlare del futuro economico e sociale di un paese. Nel confronto tra Italia e Spagna, la grande differenza è che la Spagna vede un trend demografico in forte crescita, dato molto dalla migrazione. In Italia questo non avviene. In Italia, per fortuna, abbiamo un invecchiamento della popolazione, viviamo più a lungo, quindi c'è una maggiore longevità, però al tempo stesso le nascite sono molto basse. E in più abbiamo nuove forme di famiglie allargate, famiglie con o senza figli e così via. Ecco, tutto questo che cosa comporta? Che in Italia saremo sempre meno abitanti se le cose non cambiano. C'è un concetto, un piccolo indicatore, che è quello della sostituzione demografica, che dice quante nascite dovremmo avere all'anno per mantenere invariato il numero della popolazione, quanti figli dovrebbe avere una donna per mantenere la popolazione sempre allo stesso livello. Questo numero è pari a 2,1. In Italia però siamo a 1,2, quindi gli stessi numeri ma con la virgola, con invertiti, 1,2 contro 2,1. Quindi abbiamo pochi figli e questo rappresenta una minaccia per la crescita dell'occupazione e poi per la sostenibilità delle pensioni. Insomma, se sempre meno gente lavora, chi paga con i propri contributi la pensione di chi ha smesso di lavorare? E quindi parliamo del mondo della silver economy, cioè di chi ha più di 60 anni fino agli 85 anni. In una recente ricerca fatta insieme al Centro Einaudi emerge che anche le persone della silver economy continuano a risparmiare, una su due risparmia, e risparmia in parte perché ha timore del futuro, in parte perché vuole lasciare un'eredità ai propri figli o addirittura ai nipoti, ma insomma nella silver economy ci si vuole anche divertire.
Perché no?
Si vogliono avere fondi per fare viaggi, per divertimento, per pensare alla propria vita. Ecco, quello che oggi in Italia accade è che si è allungata la vita media, lo dicevi prima, quindi alla nascita ognuno di noi ha una speranza di vita di circa 83 anni, ma la speranza di vita in buona salute è molto più bassa, è intorno ai 57 anni, tra uomini e donne, dove c'è sempre una differenza, quindi c'è quel gap tra gli 83 che dicevamo e i 57, quei 26 anni in cui è importante vivere, ma vivere bene, perché altrimenti la qualità della vita è importante. E quindi quando parlavi prima del tema della conoscenza, bisogna essere consapevoli di questa realtà e cominciare sin da giovani a costruire un futuro pianificandolo, pensando a come investire i propri risparmi, che magari da giovani sono ancora pochi, però se programmi, se hai una pianificazione, poi arrivi in età più avanzata con già delle buone basi per passare un periodo di vita bello, sereno e libero. Ecco, questo è un concetto importante. Essere liberi, cioè non dipendere più da nessuno e poter fare quello che si desidera.
Esatto, esatto, esatto. Sì, quindi già tanti argomenti, Gregorio, hai portato nella conversazione. Io mi sto facendo un po' interprete di bisogni, domande che abbiamo anche ascoltato lavorando su questo progetto con tante persone, ma vi ricordo che avete anche la chat all'interno della vostra interfaccia di questo evento. Potete scriverla, noi le vediamo e poi le buttiamo nella conversazione insieme. Se voi non vedete quelle degli altri, non vi preoccupate, è così che funziona lo strumento, ma intanto noi le recepiamo e le portiamo in conversazione, perché le domande, no Giulia, sono importanti. E Gregorio prima ha riportato questo elemento di conoscenza. Ora, quando parliamo di conoscenza e consapevolezza finanziaria, una cosa che ho imparato lavorando con voi in questi anni, e prima non lo sapevo, è che noi siamo molto bravi a maturare conoscenza quando facciamo esperienza diretta delle cose, no? Quindi quello che Gregorio ci ha appena detto con alcuni dati, alcuni segnali, non è ancora quello che tutti i giorni abbiamo sotto mano, probabilmente, nel senso che se guardiamo genitori e nonni, noi per fortuna vediamo ancora persone, come dire, che vanno in età, vanno in pensione anche con un assegno, certo dipende dalle situazioni personali di ciascuno, ma con un assegno ancora generoso. Se non stiamo bene abbiamo un sistema sanitario nazionale a cui fare affidamento, cioè vediamo uno status quo che ancora, come dire, ci conferma scelte che hanno funzionato nel passato, ma che non è detto che funzionino nel futuro. E quando parliamo di conoscenza, probabilmente ci sono nuove domande che stanno emergendo dalle persone. Voi sul territorio tutti i giorni accompagnate, te con i tuoi colleghi gestori, delle conversazioni riguardo a scelte finanziarie che le persone fanno. Qua vedete già dei segnali che vanno in una direzione diversa rispetto al passato. Per esempio, se lo guardiamo con gli occhi col filtro delle generazioni, stanno cominciando ad emergere domande nuove. Giulia, cosa vedi?
Allora, intanto mi fa veramente piacere portare il punto di vista della rete dei punti di consulenza, perché mi rendo conto che è un perfetto proprio luogo di sintesi di queste evidenze di cui stiamo parlando questa mattina. Siamo effettivamente un osservatorio privilegiato e ci capita spesso anche di osservare delle tendenze, anche con un po' di anticipo, che poi leggiamo, ecco, confermati in studi demografici come quelli che stiamo riportando. Ed effettivamente che cosa osserviamo? Che i comportamenti relativi alle scelte finanziarie dei nostri clienti sicuramente cambiano a seconda anche della generazione di appartenenza. Sì. Quindi un baby boomers rispetto ad una generazione X, millennials, generazione Z, effettivamente affrontano anche le decisioni con un approccio differente, perché è diverso proprio il contesto entro cui queste decisioni maturano.
Si matura.
E per noi addetti ai lavori comprendere queste dinamiche è ovviamente fondamentale, perché proprio proviamo poi, se vogliamo, a condire con i nostri racconti, le consulenze, con quelli che sono appunto aspetti pratici e di educazione finanziaria finalizzati proprio a trasferire quelli che sono elementi di consapevolezza. Quindi rispetto ad esempio al tema proprio della longevity, quando parliamo di rischio di longevità, che come avete detto è una buona notizia, però d'altra parte il rischio qual è? Quello di sopravvivere al proprio patrimonio, e quindi questo rischio, che significa magari in età senior non poter godere del tempo libero di cui parlavamo, non poter mantenere il tenore di vita che magari si aveva quando esattamente si era in attività lavorativa, o comunque non riuscire a prevedere una serie di rischi, se pensiamo appunto ai rischi assistenziali, sanitari, previdenziali, che inevitabilmente con la longevità, quindi con l'aumento della durata della vita, si presentano con maggiore frequenza, ovviamente sono tutti aspetti di cui dobbiamo tenere conto. In genere noi utilizziamo degli strumenti, quindi per supportarci nel racconto nel dialogo con il cliente. Quindi parliamo ad esempio di predisporre dei piani finanziari individuali, che sono un po' simili a quelli che chiamiamo business plan, quando un'azienda deve presentare, deve finanziare un nuovo progetto, e quindi c'è la strategia di realizzazione di questo progetto con la modalità di finanziamento dello stesso. Il criterio è esattamente lo stesso, quindi su una linea temporale noi andiamo, ovviamente supportiamo, ecco, il cliente nel definire quali sono i progetti di vita, e ad ognuno di questo progetto colleghiamo un investimento.
Le risorse economiche che servono.
Esatto.
Sì.
Inizialmente, ecco, questo approccio raccoglie un po' di diffidenza. Perché? Perché è visto come un sistema rigido, ma in realtà non lo è assolutamente, perché quello che consigliamo di fare, anzi va fatto, è rivedere periodicamente questo piano finanziario proprio alla luce dei cambiamenti che intervengono nella vita del soggetto e del cliente. Alla stessa maniera predisponiamo, ad esempio, utilizziamo tanto la piramide, quella di pianificazione finanziaria, sì, che un po' riprende, sì, la piramide dei bisogni di Maslow, sì, in cui proprio dividiamo il patrimonio del cliente in blocchi, facendo corrispondere la liquidità a quelle che sono le spese correnti, la riserva, un investimento orizzonte temporale brevi, tutta la parte dell'investimento su orizzonti temporali medio-lunghi, ma anche la parte della protezione, quindi della delle polizze assicurative contro i famosi eventi futuri, e anche la parte previdenziale. E quello di cui ci rendiamo conto è che a parte le decisioni sicuramente variano a seconda dell'appartenenza ad un ad una generazione piuttosto che un'altra, ma tanto fa la differenza anche l'attitudine, sì, a, sì, tenersi informati. Quindi vediamo che anche semplicemente i bisogni di un giovane, che possono essere apertura di un conto corrente per la gestione, non lo so, delle
ordinarie, delle
ordinarie,
cose,
sì, effettivamente ci sono anche giovani, magari questa cultura finanziaria l'hanno sviluppata all'interno della famiglia, che è il primo e più importante nucleo, magari già sono orientati invece a ragionare di pianificazione e previdenza complementare, considerando ovviamente che si trovano, come raccontava Gregorio prima, in un contesto che è completamente differente rispetto a quello dei propri genitori, e non ne parliamo ovviamente, sì, di due, sì, generazioni, sì, fa, dei propri, okay, nonni. Se pensiamo a un trentenne, 30-50 anni, che cosa osserviamo? Che prevalentemente quella è la fase in cui anche l'attività lavorativa, no, si è stabilizzata, e quindi si comincia a parlare di investimenti con un orizzonte temporale più lungo. C'è tanto orientamento, ecco, in quella fascia di età alle coperture assicurative. C'è questa consapevolezza che il sistema sanitario nazionale magari non è quello di un tempo e probabilmente in futuro sarà ancora meno quello di un tempo.
Quindi i segnali emergono.
I segnali emergono.
Stanno arrivando anche nella conversazione forti, che voi avete tutti i giorni sul,
esatto,
territorio con i clienti, che è già un pezzo del lavoro.
Esatto. Sì, e sì, se pensiamo anche a un altro aspetto, perché poi gestione, sì, dei bisogni finanziari sono anche i debiti, no?
Sì.
La richiesta dei mutui. Noi vediamo che le richieste dei mutui, mentre un tempo erano orientate sulla fascia giovanile dei nostri clienti, oggi le prime richieste di mutui intervengono proprio tra 30 e 50 anni. E non sono più mutui di durata 10, 15, 20 anni, ma 30 e 40 anni. Questa è un'altra abitudine finanziaria
che sta cambiando
e ci, okay, ci deve far ragionare su come anche poi i senior dovranno prendere in considerazione questi,
sì, sì,
questi,
quindi,
aspetti.
Segnali diversi in un contesto diverso, in un contesto che sta cambiando. Ci sono rischi e opportunità in questo contesto, Gregorio? Perché se è tutto più incerto, tutto più liquido, tutto più anche veloce, abbiamo la sensazione, come dire, no, che quello che, come raccontavi tu Giulia prima, che quello che abbiamo sempre deciso in un ciclo di vita non è detto, come dire, che funzioni anche domani. E quindi qua, Gregorio, quali sono i rischi e le opportunità che abbiamo davanti? Che cosa dobbiamo imparare? Che cosa dobbiamo mettere nell'imbuto delle nostre decisioni? Quali segnali nuovi abbiamo davanti?
Io credo che sia evidente come abbiamo dei paradigmi diversi. Per esempio, prima Giulia parlava dei giovani, ma è sparito il mito del posto fisso di un famoso film comico, sì, eccetera. Oggi i giovani sanno benissimo che rischiano di più, ma hanno anche l'opportunità di guadagnare di più. Quindi alcuni valori, la casa, la pensione, tendono a essere un po' meno importanti, ma al tempo stesso per gestire queste opportunità devi tutelarti dal rischio con più flessibilità, con una pianificazione finanziaria ed essere consapevole che i vincoli del bilancio pubblico probabilmente ti consentiranno, se hai cominciato adesso a lavorare, di non avere una percentuale di pensione come quella dei propri genitori o di fasce di popolazioni precedenti, perché saremo in meno a lavorare. Questo è il punto della demografia di cui parlavamo prima. Sì. E quindi, partendo da questo, devi integrare la pensione pubblica che riceverai dallo Stato e puoi farlo in modi diversi, o affidandoti ad una previdenza integrativa, ci sono tanti fondi pensione a cui aderire, oppure gestendo il tuo patrimonio da solo o con la consulenza di un operatore professionale. Ma ecco, forse non c'è ancora sufficiente educazione finanziaria nel nostro paese perché questi concetti siano radicati. Poi qualcuno mi potrà anche dire, ma con gli stipendi bassi che vengono offerti ai giovani, tu mi chiedi anche di risparmiare, io come quadro il bilancio alla fine del mese. Ecco, questa è una realtà. Il tema dell'Italia degli stipendi bassi ci distingue da altre realtà, dalla Francia, la Germania, la Spagna. Ci sono i dati dell'OCSE che mostrano come negli ultimi 25 anni i salari reali in Italia siano diminuiti, mentre altrove sono aumentati. E questo mi fa pensare a un argomento che è un po' parallelo a quello di cui stiamo parlando, ma che è quello della contrattazione collettiva. La realtà italiana è quella di una realtà sempre più frammentata, con imprese che vanno molto bene e imprese in difficoltà. Allora è difficile che il contratto nazionale collettivo possa rispondere sufficientemente bene per tutti. E quindi è la contrattazione di secondo livello che può fare la differenza. E tornando ai giovani e al tema dell'invecchiamento, il welfare è una variabile molto importante, molto utile per integrare lo stipendio e così via. Così come, pensando ai meno giovani, chi sta per andare in pensione non può limitarsi a pensare ho accumulato per lasciare un'eredità. Se ho da vivere quando vado in pensione 60, 65, 67 anni, ma ne ho altri 15, 20 da vivere e voglio viverli in buona salute, voglio essere libero. Questo è un concetto cruciale, la libertà della persona di non dover dipendere in caso di malattia da un sistema sanitario che sì, è ottimo, funziona bene, eccetera, ma che in prospettiva avrà sempre meno fondi per garantire delle cure gratuite. Quindi se voglio mantenere la mia libertà devo pensare in anticipo anche a tutto questo. Insomma, per chiudere su questo punto, dobbiamo prendere atto che i paradigmi sono cambiati, che le regole del gioco sono diverse rispetto a prima e agire di conseguenza.
Eh sì, regole del gioco è un bel concetto che ci fa capire che ci sono regole nuove da imparare, ma anche un gioco nuovo che si può fare, no? Se possiamo chiamare gioco la cosa così importante che abbiamo tra le mani, come Giulia diceva prima, che è il progetto di vita, no? Cioè come lo costruiamo, le scelte che facciamo, le conoscenze che maturiamo. Non possiamo più affidarci all'osservazione di chi è venuto prima di noi per trovare soluzioni efficaci alla prospettiva di vita, ci diceva Gregorio ora, che abbiamo davanti. C'è un tema, come dire, di fonte primaria di reddito. Quella contrattazione di secondo livello è la contrattazione tra me e il mio datore di lavoro, in cui io posso investire su me stesso nelle competenze, nelle conoscenze che ho per provare ad aumentare la mia capacità di reddito e quindi di conseguenza prendere in esame tutte quelle decisioni che Gregorio diceva prima rispetto a un'assicurazione, un piano previdenziale, degli elementi integrativi che poi mi servono sul lungo periodo. E su queste regole del gioco, Giulia, che cambiano, c'è da metterci la testa, non so come dire. Cioè, non puoi più aspettare, non puoi più demandare a qualcun altro una scelta nuova che invece devi cominciare ad esplorare. E qua forse anche voi come consulenti finanziari che accompagnano le persone nel proprio progetto di vita, ci sono, come dire, dei consigli nuovi che state dando, dei suggerimenti che anche voi magari state imparando per primi a formulare nel modo giusto, certo. Perché poi un conto è raccontare alle persone le cose come stiamo facendo oggi, un conto poi, e qua dipende da ciascuno, trasformarle in una decisione nuova che indirizza un progetto di vita. Ecco, su qua Giulia, quali suggerimenti nuovi stanno un po' emergendo?
Mi piace tanto parlare di regole del gioco perché effettivamente, riprendo il concetto sì. che stavi portando, è cambiato il campo da gioco, quindi esatto. inevitabilmente è necessario. E io, se osservo la generazione, no, dei giovani di sì. oggi rispetto al passato, l'abbiamo detto, osserviamo una condizione lavorativa magari più flessibile, meno stabile, con redditi discontinui e quindi un'autonomia finanziaria che il giovane acquisisce proprio in età più adulta, più avanzata rispetto al passato. Se vogliamo, sono un po' soggetti ad una pressione finanziaria, lo dicevamo prima, con redditi più contenuti, diceva Gregorio, come posso poi consentirmi anche di accantonare, di risparmiare? E qui è importante effettivamente il fattore tempo. Il fattore tempo in tutte le scelte finanziarie è un fattore rilevante, quindi bisogna necessariamente anticipare in maniera proporzionata a quelle che sono le proprie capacità di risparmio. E quindi effettivamente possiamo parlare di regole del gioco, comunque di consigli, indicazioni che è opportuno seguire anche con tempistiche predefinite. E quindi sicuramente cominciare sin da subito ad accantonare con forme di risparmio, appunto di accumulo, in maniera proporzionata a quella che è la propria capacità di risparmio e sì. la propria capacità di reddito, sì, esattamente. Sì, sì, sì. E alla stessa maniera anche ragionare su quello che è un sistema complementare, di previdenza complementare, perché attualmente comincia ecco, a passare il discorso che è necessario integrare lì dove ci sono state anche variazioni nell'ultimo trentennio normative, quindi si è passato anche da un sistema pensionistico di tipo retributivo a contributivo, quindi anche questo ha inciso. Diventa sempre importante.
La differenza è, Giulia, che la pensione viene calcolata sulla base di quello del mio ultimo stipendio oppure sulla esatto, base di quello che effettivamente esatto. ho versato.
Quindi adesso è così. Generazioni precedenti
hanno usufruito di vantaggi maggiori esatto. rispetto a quelli che avremo noi.
Esatto. Poi ribadisco ancora il concetto di mantenersi informati, assolutamente, lì dove possibile, facendosi seguire anche da un esperto. Da uno consulente istituzionale sì. E quindi fare, ecco io utilizzo spesso questo paradigma, come facciamo dei check-up medici, fare anche dei check-up finanziari, quindi con addetti ai lavori, con persone che hanno competenze. Diversificare il proprio patrimonio, che ovviamente è la regola d'oro dell'investimento, che non significa solo diversificare nel tempo e nello spazio come si diceva un tempo, ma proprio utilizzare quelli che sono i vari strumenti a disposizione, sfruttando le opportunità di mercato, sempre tenendo in mente i nostri progetti. Quindi è il diciamo anche il progetto correlato a quell'investimento. Vogliamo massimizzare il rendimento? Vogliamo ragionare di passaggio generazionale? Vogliamo sfruttare al massimo quelli che sono i vantaggi fiscali? Quindi ragionarli un po' in questa sì. maniera. Tra l'altro oggi abbiamo anche delle piattaforme di consulenza evoluta che ci consentono, quindi utilizzando l'intelligenza artificiale, di matchare quello che è il profilo finanziario del singolo individuo con appunto queste esigenze. Evitare ecco anche quello che è il rischio di nell'incertezza di lasciare un eccesso di liquidità sui propri conti correnti, quindi piuttosto gestire l'incertezza attraverso le coperture assicurative, quindi di cui ho parlato in precedenza. E se vogliamo c'è un altro rischio comportamento quindi da evitare, che riguarda più il pre-senior, perché diceva Gregorio prima correttamente, noi abbiamo dei pre-senior, quindi la fascia tra 50 e 65 anni, che in molti casi è ancora alla ricerca dell'investimento per il proprio patrimonio, qualcun altro invece procede con troppo anticipo ad un de-risking del proprio portafoglio, quindi posizionandosi esatto, su riserva o su liquidità, esponendosi a quello che è anche il rischio, se vogliamo, di non cogliere quelle che sono le opportunità che il mercato ti presenta, addirittura se lasciati sul conto corrente, esporre il proprio patrimonio all'erosione dell'inflazione. Ma purtroppo ci sono alcuni rischi che non vengono ben percepiti dall'investitore, perché non sono costi secchi, netti.
Sì, sì, sì.
E quindi diciamo che potremmo dire che mentre se vogliamo sintetizzare, nelle generazioni precedenti, passate, il paradigma lavora, risparmia, va in pensione era un perfetto diciamo circolo, esatto, virtuoso, oggi invece dovremmo parlare di pianificazione, diversificazione e soprattutto mantenersi informati per tutta la durata del ciclo di vita. Ecco, questo può essere.
Sì. Grazie Giulio, una bella vista di come dire, un ciclo di vita che ha sempre funzionato, no? Che quello, mi piace questo ultimo percorso che tu hai, inizio a lavorare, risparmio, magari mi compro una casa, metto su famiglia e poi, come dire, a un certo punto voglio andare anche in pensione, che è abbastanza ambizioso come percorso, no? Però, come dire, ci sono degli elementi che su cui ancora possiamo far leva per costruirlo. E peraltro Giulia, hai citato il tema del risparmio, dell'assicurazione, della previdenza. Su Finanza Insieme qua ci sono tutti dei percorsi verticali che vi permettono di conoscere alcuni termini che anche tu hai già citato prima, che cos'è il risparmio fiscale, in che modo posso ottenerlo, in che modo questo mi aiuta anche nella costruzione di una previdenza complementare, come viene calcolata la mia pensione per esempio, e anche perché è difficile pensare oggi, io ho 48 anni, cominciare a mettere via qualcosa che poi, lo sto facendo Gregorio, non mi riprendere, che poi, come dire, arriverà soltanto quando avrò 67, 68, 69 anni, no? Quindi è una scelta difficile, che però su Finanza Insieme c'è anche qualche strumento che ci aiuta a provare a cambiare punto di vista, a pensarla in modo diverso. Perché tu Giulia citavi molto che dicevi ognuno deve fare la propria parte, no? Non bisogna più, come dire, non si può più demandare una decisione. A me qua, Gregorio, ha colpito una notizia che ho visto proprio qualche giorno fa, un disegno di legge, se ho capito bene, del governo tedesco, che dice che tra bambini e bambini, ragazzi e ragazzi, tra i 6 e i 18 anni, lo Stato metterà 10 euro al mese per ciascuno di loro, lasciando poi ai genitori il compito di scegliere come investirlo, sempre con una finalità previdenziale, cioè legata alla pensione. E se i genitori, come dire, non prendono queste scelte, è lo Stato che lo fa al posto dei genitori. È un segnale di sistema, no? Evidentemente stanno cambiando in modo molto profondo le cose di cui stiamo parlando oggi, no? La transizione demografica è una transizione economica, è una transizione di comportamenti finanziari nostri. Il fatto che a livello di sistema, e non tutti sono nelle condizioni di poterlo fare, ci sia anche questo elemento governativo, ci dice quanto sia critico, no? Però non possiamo aspettare, no? Questi aiuti esterni che si arrivano tanto bene, però dobbiamo evitare i rischi più grandi che corriamo, no? Che possiamo correre in questo nuovo contesto. E qui, cioè, qual è il rischio più grande che tu vedi che abbiamo oggi di fronte, persone della mia età o magari anche più giovani, rispetto a questa transizione demografica di cui stiamo parlando?
Ma questa iniziativa tedesca mi fa tornare in mente quando da bambino, io ho qualche anno più di te, come si intuisce facilmente, da bambino, quando c'era la giornata del risparmio, io avevo un amico di mio padre che era direttore della cassa di risparmio e diceva: vieni con me che ti faccio un regalo. E mi regalava i quadernetti, mi regalava soprattutto il salvadanaio con la chiavetta, che spingeva a mettere da parte qualche cosina, insomma un po' da formichina giorno per giorno, e poi quando aprivi trovavi qualche, insomma parliamo di lire, parliamo di qualche cifra con cui potevi permetterti un regalo, qualche cosa da comprare. Ecco, quindi torniamo ancora sul tema dell'educazione finanziaria. E sul tema delle scelte, perché scegliere, perché non decidere è una scelta di per sé. Cioè io decido di non decidere e quindi entro in una inerzia, passività finanziaria, che certo che se domani c'è il collasso delle borse, ma non c'è, può essere anche vantaggioso, ma vale per un caso su mille. Quindi l'utilità della piattaforma Finanza Insieme è anche quella di rendere sempre più il risparmiatore consapevole di quello che fa. Noi in banca non vogliamo persone che dicano questi sono i miei soldi, fai quello che vuoi. No, dobbiamo parlarci, discutere, capire le esigenze, quali sono le motivazioni di quel risparmio. E in quel modo riesci a fare delle proposte, ma senza pretendere una delega al 100%. Quindi torniamo ancora al tema della educazione finanziaria, che è importante che venga avviata già nelle scuole elementari, perché questo permette di avere una sensibilità maggiore. E torniamo al punto dell'esigenza di pianificare. Voglio comprare una casa fra X anni? Allora, la banca mi può dare un mutuo con una percentuale di copertura dell'immobile anche molto elevata, ma se voglio avere comunque un gruzzolo senza ricorrere ai genitori o ai nonni e così via, quando comincio a lavorare devo pianificare, e questo pianificare la vita.
Sì.
E questo è il punto. Nel pianificare la vita abbiamo bisogno di senza essere volgari, di questi soldini. E questi soldini dobbiamo cercare di farli rendere al massimo. Non possiamo vivere di rendita, perché non tutti se lo possono permettere, ma evidentemente educazione finanziaria, pianificazione finanziaria sono delle linee guida molto, molto, molto importanti. Ovviamente tutto questo è diverso tra i giovani, i meno giovani, chi è già in pensione, chi è giovane ha un profilo più aggressivo, chi è già in pensione punta soprattutto alla stabilità, ma guardate che anche quelli della Silver Age accettano di avere un discreto grado di rischio per migliorare il proprio portafoglio, la rendita del proprio portafoglio.
Anzi, forse devo cominciare a considerarlo appunto in questa nuova logica, per cui se io ho ancora 20 anni di vita e ho bisogno delle risorse che mi servono, se ho dei risparmi da parte dovrei continuare a perseguire possibili opportunità sui mercati proprio per non solo conservare ma aumentare quella quota, no? È corretto come ragionamento, credo?
Sì, naturalmente dobbiamo dire che questo risparmio non va nel materasso in contanti, fermo, eccetera, perché quella è una versione molto negativa del risparmio. Cioè il risparmio va utilizzato, sfruttato, e è giusto che chi risparmia abbia il proprio tornaconto.
Sì, sì. Tanti argomenti anche qua, molto anche pratici e concreti, che Gregorio hai portato. Bellissimo anche questo ricordo. Ho anche un vago ricordo del mio primo gestore che mi diceva, quando avevo 18 anni, vieni da papà che facciamo le cose giuste, no? Però te lo ricordi, perché insomma capisci che ti aiuta a costruire un progetto di vita, che è una risorsa che tu hai. Ecco, qua se avete domande, anche aneddoti che volete condividere e raccontare, vi ricordo lo spazio all'interno della chat. Noi ne abbiamo tante di domande, perché insomma conversando con noi stessi siamo portatori di domande, e con gli esperti quando ci sono e quando li incontriamo è sempre il desiderio di portare nuove risposte a tutti quanti. Questo elemento tu Gregorio hai detto prima della libertà, no? Cioè il farsi trovare indipendenti. E perché ognuno deve poi trovare, di fronte a scelte che non possono più essere rimandate, ma di fronte a una capacità di guardare avanti e di pianificare le nostre decisioni con un orizzonte temporale diverso, perché diversa è la demografia e l'aspettativa di vita che abbiamo, ecco che dobbiamo imparare a capire qual è la leva motivazionale che ci muove. Cosa ci spinge a fare queste scelte che, come abbiamo detto all'inizio, a volte sono anche un po' controintuitive, no? Quando tu, Gregorio, dicevi faccio fatica a risparmiare oggi per mettere via qualcosa per domani, ma come trovo la quadra tra le due cose? È facile che il presente vinca sul futuro, no? Eppure nella collection anche del risparmio su Finanza Insieme troviamo qualche proprio allenamento che si può fare per abituarci, no, a ragionare in modo diverso. Bisogna trovare la leva motivazionale. Tu prima l'hai detto dell'indipendenza. Io, se penso che devo fare un'assicurazione sulla salute, per esempio, cioè non mi viene nessuna voglia, nel senso che ho 48 anni, sto bene, non sono ipocondriaco, vedo che la mia vita funziona, perché dovrei farlo, no? Però se penso invece che questo mi permette di restare indipendente anche quando magari non starò bene, Allora questo per me è importante, perché io non voglio dipendere da nessuno, cioè per me non pesare sugli altri è una delle leve motivazionali che sempre mi spinge a fare qualcosa, no? Quindi questa è la mia leva che a un certo punto, non l'ho fatto, ma adesso comincio a pensare, a un certo punto mi porta a ragionare anche in quella direzione lì. E Giulia, nel vostro lavoro, probabilmente anche qua, aiutare i clienti a scoprire qual è la leva motivazionale che ciascuno per sé deve trovare, no? Il modo in cui ci metto la testa e il modo in cui comincio a ragionare in modo diverso, in questo anche voi probabilmente aiutate le persone, no?
Sì, Simone, effettivamente mentre parlavi pensavo tanto proprio al tema della, mi piace tanto il concetto di leva motivazionale personalizzata. Allora, innanzitutto, a proposito del rischio di non decidere, che è strettamente collegato a questo tema qui, il rischio di non decidere è sicuramente l'opzione tra quelle che abbiamo a disposizione più costosa. E effettivamente, se non decido io, deciderà il caso. E quindi si tratta ovviamente di anche questo un rischio a cui non possiamo non ce lo possiamo assolutamente permettere. Ma in genere, quali sono le motivazioni per cui una decisione non viene presa? La mancata conoscenza. Quindi ritorniamo sempre al tema dell'educazione finanziaria, oppure un altro blocco decisionale può anche derivare dal fatto di avere troppe informazioni e l'incapacità di selezionarle,
di metterle in priorità, a filtrarle.
Però, se vogliamo, è sempre collegato ad un tema di competenza. Quali sono appunto i costi? L'ho detto prima nell'intervento precedente. Il costo può essere un costo secco, netto. Ad esempio, se noi parliamo di una rinegoziazione di un finanziamento, una mancata decisione su una rinegoziazione di un finanziamento, una surroga, un consolidamento di debiti, cioè, allora esempio, lì ovviamente è tangibile.
Cioè, l'esempio è se ho sottoscritto un mutuo 10 anni fa e avevo dei tassi di un certo tipo e oggi posso provare a rinegoziare con dei tassi più vantaggiosi, perché questa è una decisione che non posso rimandare, è uno strumento che c'è.
Tra l'altro il regolatore, la normativa ce lo consente, e quindi perché non farlo? Però questo talvolta c'è semplice farlo passare al cliente, all'interlocutore, perché si parla proprio di costi, di mancati costi sostenuti o di costi sostenuti in misura maggiore. Quando invece tocchiamo quella che è la sfera di tutto ciò che non si percepisce, non si tocca, e quindi i costi sociali che derivano dal non aver preso delle decisioni individuali, tipo la previdenza complementare, tipo i costi assicurativi, è ovvio che lì dove noi non provvediamo in prima persona a gestire questi imprevisti, si scarica su quello che è il costo del settore pubblico. Quindi saranno risorse pubbliche che devono compensare ciò che a livello individuale non si è fatto. Ancora di più, parlavo prima del rischio dell'inflazione, quando c'è un de-risking di portafoglio anticipato, volutamente delle scelte di lasciare la propria disponibilità sui conti correnti, anche il rischio, il costo derivante dal mancato guadagno, no? Che deriva dallo sfruttare determinate opportunità, anche qui quello viene percepito con difficoltà. Se ho ancora un minuto, volevo fare un esempio di un qualcosa che mi è capitato un paio di settimane fa e che riguarda proprio le scelte personalizzate. Avevo in una filiale e un consulente che aveva un appuntamento con una coppia, marito e moglie, 75 anni, che erano andati in filiale e avevano preso questo appuntamento per disinvestire l'intero patrimonio. Tra l'altro è una coppia che aveva sempre programmato e pianificato correttamente quello che era il proprio...
Che è successo.
Allora, che cosa è intervenuto? Praticamente doveva acquistare l'immobile, la casa, la figlia quarantenne. E allora lì è stato interessante conservare gli elementi che il consulente ha trasmesso al cliente, che ovviamente ha dovuto poi anche percepire e quegli elementi rispetto alla propria situazione familiare, quindi personale. Sì. E quindi quali erano gli elementi? Ma lei è sicuro che con una prospettiva di vita che arriverà a 85-86 anni, altri 10-15 anni di vita non si possano fare senza risorse finanziarie? Ancora, lei è sicuro che sua figlia e suo genero quarantenni non possano sostenere un mutuo tra l'altro con quelli che sono i vantaggi fiscali, responsabilizzandoli anche rispetto ovviamente ad un investimento e quindi educazione familiare, finanziaria familiare. Terzo punto, che non era meno rilevante, ma lei ha solo un figlio e non aveva solo un figlio. No, sì, quindi sì, tratta quindi, proprio di fornire...
A volte andiamo un po' col pilota automatico, sì. No?
Chissà come sarà stata contenta la figlia di
esatto.
Questo
la seconda, no, sicuramente.
La beneficiaria della casa.
Però c'è sempre tempo, no, di ritornare su questa decisione. In realtà noi, come, ognuno deve un po' preoccuparsi anche per se stesso, guardando un po' sul lungo periodo. No?
E poi com'è finita?
Che i clienti ovviamente si sono presi del tempo per decidere, perché valuteranno assolutamente magari un disinvestimento parziale per sostenere una figlia e un'altra quando poi si verificherà la sua di esigenza, che se vogliamo è più...
Sì. Perché tu, quando tu dici spesso che, no, beh, hai ragione, che la famiglia è il primo motore educativo anche su questi aspetti, e ci sono ruoli degli uomini, delle donne, delle mamme, dei papà all'interno della famiglia che fanno... E di questo abbiamo molto parlato con Giovanna Paladino, curatrice del Museo del Risparmio. Trovate il podcast su Finanza Insieme, potete vedere la conversazione tra me e lei, che abbiamo parlato di questi argomenti. E oggi è una domanda che insomma, qualcuno di voi ci ha condiviso. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E la domanda ci chiede se sta cambiando qualcosa in merito al divario retributivo tra uomini e donne, che prospettive ci sono, no, per il futuro da questo punto di vista qua. Giovanna ci ha portato una bella conversazione su questi elementi qui, no? Sulla capacità anche per le donne, sulla possibilità di guadagnare la propria indipendenza, riprendendo un concetto che abbiamo ricordato prima, sul modo in cui oggi ancora, diceva Giovanna in quel podcast, le cose non stanno tanto cambiando rispetto al passato, e questo è un elemento, no? Quindi sul divario retributivo, Gregorio e Giulia, voi avete degli elementi di osservazione rispetto al contesto più generale che vedete da un punto di vista di studio e da un punto di vista di conversazione con i clienti?
Ma purtroppo il divario rimane ancora ampio tra le retribuzioni, diciamo, di una manager o di a qualsiasi livello donna rispetto a un uomo. Si stanno facendo dei progressi lenti, però mettere in evidenza anche un altro aspetto. Sì. La partecipazione delle donne in Italia al mercato del lavoro, anche se un pochino aumentata, è ancora molto molto bassa ed è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi certamente c'è il tema retributivo per le donne che sono nel mercato del lavoro, ma anche questa difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro o a uscirne quando si ha il primo figlio, il secondo, il terzo, c'è proprio una casistica molto chiara: all'aumentare dei figli molte donne rinunciano a proseguire nell'attività lavorativa, e questo è un problema anche macroeconomico, perché noi abbiamo un capitale che è dato dalle donne che hanno studiato e che quindi hanno un forte potenziale, che però fanno un passo indietro perché magari non ci sono servizi sociali e per tante altre ragioni. E questo è un po' un unicum in negativo dell'Italia.
Mm-mm. Tu Giulia, come vedi l'indipendenza decisionale da parte delle donne? C'è più consapevolezza rispetto a prima?
Allora, sicuramente c'è una maggiore consapevolezza, ma osserviamo ancora, ma anche qui c'entra molto anche il livello culturale delle famiglie, degli ambienti in cui poi determinate situazioni maturano. E quindi vediamo che lì dove ci sono delle scelte, delle decisioni condivise, quindi più partecipazione, quindi anche più evoluzione, quindi prescinde dai redditi, è proprio una questione di cultura e di mentalità, c'è sicuramente con un'attenzione, un orientamento a curare maggiormente questi aspetti. Sì. Quindi effettivamente vediamo e osserviamo delle situazioni molto diversificate.
Eterogenee tra di loro, sì. Quello che resta è che, parlando di demografia, della longevity risk, cioè da dove siamo partiti oggi sul contenuto, è chiaro che in una famiglia in cui ci sono due percettori di reddito, due persone consapevoli nella pianificazione di lungo periodo, in cui ci si distribuisce il carico di cura e il carico di reddito, come dire, di decisione, aumenti le probabilità, come dire, no? Certo. Di portare a un buon risultato la pianificazione familiare. E Peraltro pianificazione familiare significa anche, se, e qui anche riprendo una domanda che ci è appena arrivata, quindi grazie a chi ce l'ha condivisa, non necessariamente entrare in una silver economy, cioè in un'economia in cui sono più numerose le persone di generazioni precedenti rispetto ai giovani di oggi, vuol dire necessariamente un'economia più povera, cioè non è detto, no? Nel senso che ci sono bisogni diversi, ci sono desideri, probabilmente il mercato cambia. Probabilmente cambiano anche il mercato del lavoro e le figure professionali che diventano a un certo punto richieste, no? Ecco, su qualche riflessioni possiamo fare, Gregorio e Giulia, rispetto ai vostri ambiti di studio?
Ah, io credo che già oggi nel gruppo ci siano competenze idonee proprio per i risparmiatori della Silver Economy. Poco fa Giulia ha fatto un esempio e probabilmente i genitori erano silver, cioè più di 60 anni, e sono state date delle risposte molto sensate. I risparmiatori della Silver Economy sono forse la maggioranza, perlomeno relativa in termini di classe di età, dei risparmiatori che si rivolgono alla banca. Quindi io penso che queste professionalità ci siano già, potranno essere ulteriormente rafforzate, ma no, non so, chiedo a Giulia.
Allora, io sì, riprendo anche una cosa che avevi detto tu all'inizio. Effettivamente i redditi, i patrimoni sì. Più importanti sono effettivamente concentrati su delle classi di età più avanzate. E quindi la gestione di questi risparmi fa sì che poi siano anche i più importanti spenditori, no? Rispetto sì, a determinati sì. bisogni. Quindi io vedo un orientamento anche delle scelte, se vogliamo, anche imprenditoriali, di andare proprio incontro a quello che è il soddisfacimento dei bisogni di quelle classi di età, di quelle esigenze. Sì, se vogliamo, sì. anche le palestre cominciano a essere più palestre silver,
sì, è vero,
che
sì,
orientate anche come orari, ci sono quindi dei... vedo proprio dei bisogni che sì, cambiano sì, e di sì. conseguenza anche delle riorganizzazioni nelle attività sì, produttive, sì. nelle professionalità che vanno esattamente in quella direzione.
Anche il linguaggio pubblicitario sta notando, sta cambiando, per esempio nelle pubblicità che riguardano il mondo assicurativo.
Sì.
No? Quando entri su alcuni ambiti di bisogno, come dire, anche l'immaginario che costruiscono si fa più riferimento a quell'età. Peraltro, come dire, e qui richiamo un'altra domanda che è arrivata, c'è un tema di... Cioè, gli italiani risparmiatori, ce lo siamo sentito dire, no? In qualche misura, non so se è ancora vero o no, magari poi me lo dite voi, secondo me non tanto, però la risposta è vostra. E il fatto, come dire, che ci sia... Siamo anche uno, questo sì, siamo uno dei paesi, forse dopo il Giappone, siamo il paese più vecchio al mondo, no? In termini di transizione demografica. C'è un nesso tra le due cose, si chiede qualcuno, cioè il fatto di essere buoni risparmiatori e vivere più a lungo di altri?
Ma allora, la propensione al risparmio in Italia in realtà è calata, non è più quel 18-17% che vedevamo 10-15 anni fa, è scesa al 7-8% ed è risalita nel periodo del Covid, perché obiettivamente... c'era poca possibilità di spendere, meno viaggi, abbigliamento, non c'era vita sociale, quindi siamo stati tutti un po' più formiche. Il ciclo di vita e il risparmio dovrebbero essere risparmi relativamente piccoli quando si è giovani, più forti nell'età, diciamo, da 40-45 anni ai 60, e poi un nuovo calo. Ecco, forse la novità, e questo era emerso dalla ricerca del Centro Einaudi, è che queste fasce di età si sono un po' allungate. Quindi la percentuale di risparmio, anche per i meno giovani, è diventata più alta.
Giulia, questo tu lo vedi anche da come sì. i clienti, come si sì, relazionano sì, sì. con voi, con le scelte che fanno?
Assolutamente sì, e anche scelte di risparmio orientate ad esempio a utilizzare degli strumenti che diano nel tempo delle rendite. Ecco, se dovessi individuare dei nuovi fenomeni rispetto agli over 65, appunto strumenti finanziari che siano indirizzati alla restituzione di una rendita. E poi c'è un altro aspetto, comincia proprio una importante consapevolezza di tutto quello che è il passaggio generazionale, sì, sì, e quindi la gestione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare. Quindi ecco, questo è un altro punto di attenzione e di osservazione che abbiamo,
che sta arrivando
direttamente
rispetto, sì, al tema del, sì, risparmio. Sì, sì, sì. E un'altra domanda ci chiede, una transizione demografica che stiamo vedendo, no? Lo abbiamo detto all'inizio, ma anche una transizione delle forme sociali con cui organizziamo la nostra vita nelle comunità, nei territori in cui tutti viviamo, no? Cioè sempre di più ci sono famiglie monoreddito, monopersonali, fatte da una persona. Questo lo vediamo anche nei trend di consumo. Se guardate ai supermercati è facile intuire quanto mercato ci sia, no, delle monoporzioni. Ma questo ha un impatto rispetto ai temi di nuove fragilità che il longevity risk comporta nella gestione finanziaria. Cioè chi è da solo, è abbastanza intuitivo che ha più fragilità, no? Probabilmente guardando verso il futuro. Quindi c'è qualche studio da questo punto di vista, Gregorio, che osserva?
Ah, sì, allora distinguiamo tra monopersonale e monoreddito. La domanda, sì, era sulle famiglie monopersonali. Sì. C'è meno incentivo a risparmiare per alcune categorie motivazionali. Ad esempio, non devo pensare ai figli che studieranno, che vogliono andare all'estero, non devo pensare alla loro casa, al loro futuro. Sono un po' più, come dire, individualista la componente assistenziale, però rimane forte. Però ecco, questa categoria di famiglie non è tra quelle che risparmia di più.
Ne avete molti, ne vedi tante,
sì,
di persone.
Sì, tanti, e ti rispondo, sì, con un esempio.
Sì, sì,
è molto frequente ovviamente trovarsi di fronte a famiglie monopersonali, e quello che osserviamo è che c'è una forte attenzione, sì, ad esempio, al tema delle coperture assicurative per spese assistenziali e sanitarie, proprio perché ci si rende conto che un domani non si avrà il supporto familiare per la gestione di situazioni complicate, mentre sono meno sensibili, ad esempio, alle coperture assicurative casovita. Cioè la copertura di un mutuo, sì, a cui in genere viene accompagnata, no, quello, sì, che è il caso di premorienza, ecco, per una famiglia monopersonale diciamo che non è rilevante. Mentre per chi ha ovviamente...
Abbastanza intuitivo,
esatto,
anche questo, no?
Sì, esatto, sì, quindi, sì, anche la tipologia delle coperture assicurative
cambia molto, secondo me.
L'orientamento, sì.
Sì, 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 sì. Sì. Oggi abbiamo toccato tanti temi, no? Dalla transizione demografica, alcuni dati che Gregorio ci ha portato rispetto a segnali da cogliere su come la nostra demografia sta cambiando. Una demografia che ha un impatto, l'abbiamo detto, anche nel sistema economico e sociale nel cui siamo inseriti, e quindi, come dire, nelle scelte finanziarie di cui Giulia ci ha parlato, no? Nella sua esperienza a contatto con i territori, che stanno cambiando e devono cambiare, perché è diverso il paradigma di riferimento che abbiamo davanti rispetto a quello che ci ha guidato e che ha guidato le generazioni precedenti prima di noi. Tutto quello di cui abbiamo parlato oggi lo ritroverete su Finanze Insieme, lo approfondiremo con i vostri contributi anche rispetto a come evolve il tema della transizione demografica e come questo impatta poi sulle scelte nelle diverse fasce d'età. Come dicevi tu, Giulia, all'inizio, c'è un elemento generazionale che ci aiuta anche a guardare, e il concetto di de-risking sta cambiando, il concetto di copertura assicurativa cambia, il bisogno previdenziale diventa più urgente, cambia ancora, no? Quindi avremo nuovi percorsi tematici e nuove rubriche all'interno di Finanze Insieme. Lo sforzo nostro è quello di mettervi sempre a disposizione degli elementi di ragionamento, perché la consapevolezza che l'oggetto di cui ci occupiamo all'interno di Finanze Insieme nasce dalla nostra capacità di fare esperienze, di cercare conversazioni anche con i consulenti finanziari con cui abbiamo deciso di rivolgerci, e su quell'esperienza maturare una riflessione, metterci la testa, identificare gli elementi di apprendimento che ci portiamo a casa e che ci permettono di strutturare scelte che a volte sono controintuitive, come il fatto di avere le risorse per poter vivere più a lungo, e a volte invece sono più urgenti di quelle che possiamo pensare. Quindi io vi ringrazio tantissimo, Giulia, grazie davvero di averci portato l'esperienza delle conversazioni con i clienti che seguite, perché questa è una spia importante, no? Di quanta consapevolezza c'è. E grazie Gregorio, so che è molto difficile trovare tempo nella tua agenda, quindi siamo veramente felici di averti avuto qua, e sempre lavoriamo con te e i colleghi del tuo team per portare insight potenti all'interno
di Finanza. Grazie, mi dispiace che non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande per ragioni di tempo, però insomma avremo nuove occasioni.
Assolutamente sì, no, lo riprenderemo su Finanza Insieme. Da parte mia grazie, vi aspettiamo ovviamente sulla piattaforma, tutto è gratuito, tutto è a vostra disposizione, a presto e buona consapevolezza finanziaria a tutti quanti.